Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Non c'è nessuna forma d'arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell'anima. Ad esserne convinto era un maestro indiscusso della settima arte, Ingmar Bergman, e proprio il regista svedese, vedrete, tornerà nel corso di questa puntata. Benvenute e benvenuti a Charlot, io sono Mario Fabio e oggi insieme ai nostri ospiti cercheremo di capire perché il cinema continui ad affascinarci a più di 100 anni dalla sua nascita. Una magia che non nasce solo nel buio di una sala, ma che dal secondo dopoguerra in avanti si celebra anche nei cineclub, veri e propri laboratori culturali capaci di formare spettatori attenti e consapevoli, in cui in tutti questi anni si è coltivata la passione per la settima arte, promuovendo il cinema d'autore e stimolando il confronto critico. Tra i protagonisti di questa lunga stagione figura anche Michele Dell'Ambrogio, anima e guida del Circolo del Cinema di Bellinzona, che da quasi 50 anni porta avanti un lavoro instancabile di promozione e riflessione, riconosciutagli dal premio Cinema Ticino, assegnato per la prima volta non a un regista o un produttore, ma a un critico che è, prima di ogni altra cosa, un grande appassionato di cinema. E proprio Michele Dell'Ambrogio sarà nostro ospite insieme a Giona Nazzaro, direttore del Locarno Film Festival, per una riflessione sul cinema e sul linguaggio cinematografico come chiave di lettura della società capace di interrogare le nostre coscienze. Ma prima di tutto ciò abbiamo la rubrica con la nostra scoperta di questa settimana.
La perla.
La perla di oggi emerge dai fondali del palinsesto televisivo notturno. È una serie che, come spesso capita, non si limita a raccontarci una storia, ma che riesce a catapultarci in un'altra epoca, a farci respirare l'aria della Swinging London alla metà degli anni 60. E Funny Woman, una reginetta in TV diretta da Oliver Parker, tratta dal romanzo Funny Girl di Nick Hornby, è esattamente questo, un viaggio nell'Inghilterra di quel periodo, in quella Londra travolgente e colorata che divenne il simbolo di una rivoluzione culturale. In onda in seconda serata su RSI La 1, l'ho scoperta così, per caso, attratto inizialmente da una magnetica Gemma Arterton che incarna la freschezza, l'ambizione e la ribellione di una giovane donna decisa a farsi strada nel mondo della televisione. La Arterton le dona intelligenza, ironia, leggerezza e un'eleganza che si sposa perfettamente con l'estetica dell'epoca, un'epoca in cui le donne non erano ancora pienamente valorizzate e il coraggio di emergere, di far sentire la propria voce, era già un piccolo atto di ribellione quotidiana. Ma il vero incanto di Funny Woman sta nelle sue atmosfere, nei colori vivaci degli abiti, nelle vaporose acconciature, nelle scenografie televisive che sembrano uscite da un sogno pop, nelle strade di Londra brulicanti di musica e di trasgressione. Funny Woman, una reginetta in TV, è una lettera d'amore a un'epoca in cui tutto sembrava possibile e a quelle figure femminili che, con talento e coraggio, hanno aperto nuove strade. E poi c'è il tocco di Nick Hornby, qui nel ruolo di produttore esecutivo, che fin da Alta Fedeltà ci ha mostrato la sua abilità nel creare mondi che respirano grazie alla musica, non come semplice sottofondo, ma come un sistema nervoso emozionale che connette personaggi, desideri, fallimenti e riscatti. In Alta Fedeltà, nel romanzo, il protagonista Rob Fleming gestisce un negozio di dischi, vive di vinili usati, ascolta canzoni tutto il tempo, compila le sue top 5 e giudica relazioni e persone in base ai gusti musicali. Ogni brano diventa così un tassello della sua identità, del suo malessere e delle sue speranze. E quindi sì, Anche in Funny Woman si sente la stessa cura per la musica. Nick Hornby ci dice che, in fin dei conti, non sono i pezzi celebri o la fama a rendere speciale una canzone, ma il modo in cui quella canzone riesce a parlarci, rivolgendosi a noi, proprio in quel momento lì, come se quelle parole fossero state scritte per specchiarci nelle nostre mancanze, nelle nostre paure, nei nostri sogni, a tempo di musica.
Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore. Ad una conferenza di donne femministe si parlava di prendere coscienza e di liberazione, tutte cose giuste per un'altra generazione. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Su un libro di psicologia ho imparato a educare mio figlio. Se cresce libero il bimbo è molto più contento. L'ho lasciato fare, m'è venuto l'esaurimento. Un mio amico voleva impostare la famiglia in un modo nuovo e disse alla moglie: se vuoi mi puoi anche tradire. Lei lo tradì, lui non riusciva più a dormire. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia. Si vestiva di nuova cultura, cambiava ogni momento. Ma quando era nudo, era un uomo dell'Ottocento. Ho voluto andare ad una manifestazione, i compagni, la lotta di classe, tante cose belle che ho nella testa ma non ancora nella pelle. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione, la mia rivoluzione, la mia rivoluzione.
Giorgio Gaber, accompagnato dall'Orchestra del Piccolo Teatro di Milano, canzone tratta dall'album del 1973, Far finta di essere sani. Un'idea, cantava Gaber, è solo un'astrazione finché non diventa nutrimento, e possiamo dirlo. L'ospite che ci accompagnerà nel corso di questa puntata ha dato corpo alla sua idea di cinema facendola circolare tra le persone in modo tale che ogni proiezione potesse essere una piccola rivoluzione dello sguardo e magari chissà forse anche delle coscienze. Michele Dell'Ambrogio, benvenuto a Charlot.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Classe 1949, bellinzonese doc, si è laureato in lettere all'Università di Friburgo e ha poi studiato storia del cinema e filmologia al DAMS di Bologna. È stato insegnante di italiano per più di 30 anni e da ormai quasi mezzo secolo è colui che, con il suo impegno costante e appassionato, nella critica cinematografica e nella promozione della settima arte ha contribuito a renderla più vicina e accessibile al grande pubblico. Queste sono le parole della motivazione con cui al Locarno Film Festival, nel corso della 78esima edizione, a Michele Dell'Ambrogio è stato attribuito il premio Cinema Ticino. Quanta emozione c'era nel salire quei gradini che portano in cima al palco che sta sotto al grande schermo di Piazza Grande?
Devo dire che l'emozione c'era piuttosto nei giorni precedenti. Cioè, quando mi hanno annunciato questo premio, io sono rimasto veramente sorpreso perché è l'ultima cosa che mi aspettavo. Poi ci ho riflettuto un po' e ho ripensato un po' alla mia storia, appunto, perché la si dimentica. Io non ricordavo nemmeno che era 50 anni che ero impegnato in questa attività di promozione del cinema. Alla fine sono stato molto grato, molto riconoscente alla commissione e ho detto perché no. Sì, l'emozione c'era soprattutto il giorno prima. Ero molto teso, forse non appare, sono una persona un po' ansiosa e la sera prima, può testimoniarlo mia moglie, anche mia figlia, ero molto nervoso, molto agitato. E poi il giorno dopo invece mi sono rilassato, è stata una giornata molto impegnativa tra fotografie, interviste, presentazione di un film, eccetera, e ero tranquillo e sono salito sul palco senza quasi rendermene conto, ecco.
E tra l'altro siamo entrambi nati e cresciuti a Bellinzona, lo diciamo a chi ci ascolta ed è la ragione per cui abbiamo deciso di darci del tu. Il premio Cinema Ticino arriva forse anche, come dicevi, a sorpresa, dato che per la prima volta non è andato a un regista, a un produttore o a comunque chi lavora nell'ambito cinematografico in senso stretto, però è un riconoscimento per la tua lunga fedeltà al cinema, più di 50 anni di impegno. Tu che ti sei sempre considerato più un animatore che se ne sta dietro le quinte, forse anche per quell'ansia che ci raccontavi, e non un protagonista della scena cinematografica. Ma io direi, ci ascoltiamo il primo contributo, il significato del premio che ti è stato attribuito al Festival di Locarno, dalla voce del direttore, Giona Nazzaro.
Charlot.
Il premio Cinema Ticino conferito a Michele Dell'Ambrogio all'ultimo Festival di Locarno è la conferma del radicamento, il premio stesso e nello specifico Dell'Ambrogio la conferma, a mio avviso, del radicamento del Festival nel territorio. L'educazione all'immagine è un elemento chiave e oggi vediamo bene come l'educazione all'immagine, con l'avvento delle nuove tecnologie, va verso una nuova forma di alfabetizzazione e di consapevolezza nell'utilizzo delle immagini, dei racconti e della gestione anche del modo di rappresentare il mondo. E in qualche modo è anche un elemento importante che ci permette di ricordare il lavoro pionieristico svolto dai Cineforum.
Michele, ti ci ritrovi in questa riflessione, in queste parole di Giona Nazzaro?
Sì, abbastanza. Penso che uno dei nostri obiettivi nell'animare il Cineclub di Bellinzona è sempre stato quello di dare una continuità. Sono sempre stato un amante del Festival del Film di Locarno, sempre un po' con il rammarico che durava quei 10 giorni. E poi in Ticino, soprattutto anche nel passato, si cadeva un po' nel vuoto, cioè non c'era quasi più nulla, anche se la situazione della programmazione nelle sale era quasi migliore di quella attuale. E da qui l'esigenza invece di dare questa continuità sull'arco di tutta una stagione, quindi di integrarsi a quello che è il Festival di Locarno o altri festival importanti in Svizzera, Soletta, Nyon, eccetera, proponevano, e di cercare di contribuire a un'educazione permanente alla lettura delle immagini. Non so fino a che punto questo obiettivo è stato raggiunto, dovrebbe essere il pubblico che ci frequentava e che ci frequenta a dirlo. Noi ci abbiamo provato e magari per tante persone è stato così.
E tutto ha inizio nel 1976, quando insieme ad altri giovani amici appena laureati avete deciso di rilevare il Circolo del Cinema di Bellinzona. Qual era lo spirito di quell'impresa e cosa significava per voi portare avanti un cineclub in quegli anni? Quanto c'era di incoscienza e quanto invece di visione in quella scelta?
Ma devo dire che la gestione precedente del Circolo del Cinema di Bellinzona era molto bella, cioè è stato lì che io mi sono formato, che ho cominciato a vedere certi film che non avrei visto altrimenti, ed erano molto attenti anche alle presentazioni scritte dei film che presentavano. Tra l'altro di questo precedente Circolo del Cinema aveva fatto parte Renato Berta, soprattutto suo fratello Chichi, che lo portava avanti. Quando abbiamo visto che loro non potevano più andare avanti, è stato quasi naturale per me, per un gruppo di amici, presentarsi alla riunione in cui offrivano in pratica la continuità, la gestione, e dire sì, andiamo avanti noi. In coscienza ce n'era tanta, soprattutto perché non ci rendavamo ben conto degli oneri finanziari che questo comportava, uno dei motivi per cui la gestione precedente aveva gettato la spugna. Ma c'era però la determinazione di continuare in quella linea lì. Erano anni caratterizzati da un forte impegno politico, che è stato anche il nostro, che è ancora il nostro adesso, anche se poi le cose sono molto cambiate. E già dall'inizio sì, andavamo dicendo che i film devono servire a rafforzare la coscienza politica, eccetera, eccetera, ma poi presentavamo non solo film militanti, non solo film ideologici, ma quelli che erano i capolavori, e da subito ci eravamo concentrati sullo specifico del linguaggio cinematografico, come del resto facevano già i nostri predecessori.
E allora entriamo un po' più nel merito di quelle che sono state le rassegne che, possiamo dire, ti hanno segnato negli anni del liceo, dell'università e poi del DAMS a Bologna. Quali autori o retrospettive viste al Cineclub di Bellinzona, al Circolo del Cinema di Bellinzona, ti hanno colpito di più e in che modo hanno poi anche orientato i tuoi gusti?
Parliamo della precedente gestione del Circolo, sì, quella citata prima. Vabbè, io mi ricordo in particolare una magnifica retrospettiva a Ingmar Bergman, che mi aveva lasciato il segno. Settimo Sigillo è un film che non dimenticherò mai, e non so se è da lì che è partita veramente quella che possiamo definire la mia passione. Un altro film, penso che fosse il 68, quando è stato presentato, Le Cazzancù di François Truffaut. Ecco, Bergman, Truffaut, ce n'erano molti altri, Godard, eccetera, eccetera. Poi negli anni, in parte già durante gli anni del liceo, io ho finito il liceo nel 68, poi sono andato subito all'università a Friburgo, lì c'era un cineclub universitario molto attivo, e lì abbiamo scoperto tutti gli altri, Buñuel soprattutto, Godard, tutta la Nouvelle Vague, e a poco da lì sono nate molti innamoramenti di registi e di film. Ecco, ma se devo citare due film, sono i due che ho citato prima, in particolare Bergman, Settimo Sigillo, ma non solo, Il Posto delle Fragole.
Certo.
No? E Le Cazzancù di Truffaut.
Tra l'altro la Nouvelle Vague, i registi della Nouvelle Vague, Le Cahiers du Cinéma, grazie a loro c'è stata anche una rivalutazione di un certo cinema americano. Che rapporto hai con i grandi autori del cinema americano?
Ah, direi ottimo in questo momento, non è sempre stato così. Negli anni, chiamiamoli, della mia formazione, era quello che passava in televisione normalmente, e allora si diceva sono americanate. C'era questa, eravamo veramente troppo ingenui. Ma come dicevi tu, grazie all'impegno degli autori della Nouvelle Vague, abbiamo presto capito anche noi che nel cinema americano, pur retto da un sistema industriale rigido e esigente come quello di Hollywood, si celavano dei grandi geni, per dirne uno su tutti, Alfred Hitchcock, no, ma non solo. E quindi ben presto il cinema americano è entrato anche in noi, anche in me, come uno dei cinema preferiti.
Michele, vorrei tornare a Jonah Nazzaro, al secondo contributo, al secondo frammento sonoro che voglio che tu poi ci commenti, ed è il rapporto di Jonah Nazzaro con i Cineforum e i circoli del cinema e il ruolo che, appunto, secondo il direttore del Festival di Locarno, hanno avuto nella formazione sia della sua visione critica, ma anche nella promozione del cinema. Sentiamo.
Charlot.
Qui rispondere a questa domanda è come auto-incriminarmi, se non altro in senso anagrafico, perché bisogna tornare indietro al momento in cui il cinema era davvero il luogo d'elezione privilegiato della cultura. E quindi esisteva la grande distribuzione, i grandi film che andavano a vedere tutti, esisteva anche un fortissimo circuito di film d'autore che circolavano in provincia e lontani dal centro grazie all'attività di diffusione della consapevolezza cinematografica dei circoli del cinema e dei cineforum. Quindi si organizzavano i cicli sugli autori, si parlava tanto di nuovo cinema, il nuovo cinema che veniva dal Brasile, dal Portogallo, ed era anche legato molto alla sensibilità politica di quegli anni. Tutto questo grande lavoro si è conservato intatto almeno fino alla fine degli anni 80. Ed è proprio a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80 che la mia formazione cinematografica si è andata formando, lavorando come programmatore, diremmo oggi, nel Cineforum di Mondragone, un paese in provincia di Caserta, e quindi avevamo organizzato cicli dedicati al nuovo cinema tedesco, alla commedia statunitense. Già lì, insomma, in qualche modo un certo senso dell'eclettismo, per cui si faceva vedere Parajanov e Jack Shoulder, Werner Herzog e il primissimo David Cronenberg e così via. Erano luoghi molto avventurosi quei cineforum, e bisogna anche ricordare che all'epoca c'era la possibilità delle riedizioni, per cui classici come A qualcuno piace caldo o Scarface o i film di Hitchcock entravano normalmente nel circuito della distribuzione e venivano valorizzati ulteriormente dai circoli del cinema, che sovente si legavano a degli organismi nazionali. Per esempio il Cineforum di Mondragone faceva capo alla Federazione Italiana Cineforum, che era la federazione che pubblicava la rivista Cineforum, e quindi c'era questo legame fra far vedere i film e la critica cinematografica e la promozione della cultura cinematografica.
E cosa rimane oggi di quello spirito, di quel mondo lì?
Rimane una generazione che è cresciuta in questo modo, fra scrittura cinematografica, critica, creazione di eventi culturali e la consapevolezza che il lavoro culturale è importante. Rimane una sensibilità, rimane un'esperienza, e persone come Michele Dell'Ambrogio, con il lavoro che ha svolto sul territorio, sono il segno tangibile, insieme a tantissime altre persone, che la cultura è un lavoro che si fa quotidianamente sul campo, sul territorio.
È davvero così, Michele? È un lavoro di squadra quello che si fa all'interno del circolo del cinema?
Sì, è un lavoro di squadra, senz'altro. Soprattutto all'inizio lo era, negli anni ancora precedenti a quelli che ha ricordato Jonah Nazzaro, perché io sono più vecchio di lui. All'inizio era veramente un gran lavoro di squadra, discussioni enormi nel comitato, nel gruppo di lavoro, prima di arrivare a definire un programma. E devo dire, sì, condivido quanto ha detto Jonah Nazzaro, ha citato il nuovo cinema tedesco. Ecco, ricordo con grande piacere che una delle più importanti rassegne che abbiamo organizzato, era ancora alla fine degli anni 70, era appunto sul nuovo cinema tedesco, vale a dire Fassbinder, Herzog, Schlöndorff. Quando non era ancora sulla bocca di tutti, era veramente qualcosa che siamo orgogliosi di avere quasi lanciato noi, perlomeno qua in Ticino e forse in Svizzera. E accanto a questa importante retrospettiva che abbiamo fatto, mi ricordo ancora il manifesto tratto dall'Enigma di Kaspar Hauser di Herzog, è stata una rassegna veramente. E sì, quindi per tornare alla domanda, lavoro di squadra sì, oggi il lavoro di squadra si è esteso, non è più tanto all'interno dei singoli cineclub dove c'è sempre una personalità dominante, più o meno un direttore artistico, ma il lavoro di squadra è quello dei rapporti con gli altri cineclub, ecco, che già dagli anni 80 avevamo instaurato. È morto l'altro giorno purtroppo un amico che era Mariano Morace, con il quale abbiamo fatto negli anni 80 eccetera tante belle cose. E mi ricordo che lui aveva lanciato la rassegna del cinema di Lugano con una grande retrospettiva sul cinema latinoamericano a cui avevamo partecipato anche noi. E poi avevamo fondato, proprio per questa esigenza di non rimanere confinati ognuno nella propria cittadina, nella propria piccola località, avevamo fondato l'Associazione dei Circoli del Cinema Ticinesi, con la quale, tra l'altro, altro ricordo importante, avevamo organizzato nell'82 un'enorme retrospettiva non solo cinematografica dedicata a Pierpaolo Pasolini, che aveva suscitato le ire degli ambienti più retrivi nel nostro cantone, Giornale del Popolo con Don Leber, il settimanale Il Paese degli allora agrari che si scagliavano contro lo sperpero del denaro pubblico in difesa di un omosessuale, di un pervertito. Abbiamo tutta la documentazione su queste cose. Ed è stata lì, sì, grande incoscienza, ma grandissimo successo. Incoscienza perché alla fine abbiamo fatto un buco finanziario tremendo, che ci è stato coperto per quel che riguarda Bellinzona, grazie, e non lo dimenticherò mai, all'onorevole Buffi, che allora era municipale di Bellinzona, che ci ha assicurato la copertura. Ma è stata una rassegna retrospettiva praticamente completa dei suoi film, teatro, incontri letterari, è stata qua Dacia Maraini e tanti altri, esposizione in municipio Bellinzona dei suoi dipinti, una cosa che era al di là delle nostre possibilità, ma che aveva lasciato il segno.
E questo immagino credo che sia solo uno dei tanti, davvero tanti aneddoti che si legano al circolo del cinema di Bellinzona e alla passione per il cinema, perché è proprio questo il tema di questa puntata di Charlot.
Take my
E questa era Because the Night di Patti Smith, una canzone che è diventata la colonna sonora della sigla di Fuori Orario, la trasmissione per cinefili nottambuli di Rai 3, musica che accompagna le immagini di un film di Jean Vigo, io lo dico in italiano, L'Atalante, e guarda caso il logo del Circolo del Cinema di Bellinzona ritrae Jean Vigo. Che cosa rappresenta per te, Michele, e perché è stato proprio L'Atalante di Jean Vigo il film che hai scelto di presentare a Locarno?
Ma un motivo l'hai già detto tu, Jean Vigo alla macchina da presa, stilizzato, figura nel nostro logo che non abbiamo inventato noi, ma che era già della gestione precedente. E l'abbiamo sempre mantenuto proprio per una fedeltà ad un autore che era veramente innovativo per l'epoca e che sapeva fondere realismo e lirismo e esuberanza poetica. Ecco, e poi ho scelto L'Atalante. Perché ho scelto L'Atalante? Sì, questo è un motivo, ma anche per ricordare i nostri inizi. Perché la primissima rassegna che a Bellinzona avevamo presentato comprendeva due film di Jean Vigo che non so in che condizioni, non mi ricordo in che condizioni li abbiamo proiettati, perché non c'era la bellissima copia restaurata che abbiamo potuto vedere a Locarno quest'anno, e quindi avremmo avuto una copia da Freddy Buage dalla Cinémathèque Suisse che non mi ricordo in che stato fosse, ma abbiamo presentato L'Atalante e Zero de Conduite nella primissima rassegna del 1976. L'Atalante è un capolavoro assoluto, indimenticabile per chiunque possa guardarlo ancora oggi. E purtroppo durante il festival sono stato invitato a un incontro con i giovani di Cinema e Gioventù, e quando ho detto che avrei presentato L'Atalante cadevano dalle nuvole, Jean Vigo, non sapevano chi fosse, e nemmeno L'Atalante l'avevano mai visto. Non so se poi sono venuti a vederlo o meno. E qua tocchiamo un punto dolente, che è un po' quello della mancanza di una vera cultura cinematografica nei giovani, fatta eccezione di chi si indirizza veramente poi agli studi sul cinema o alla formazione pratica come regista o come tecnico.
E proprio su questo aspetto ho stimolato Giona Nazzaro e sentiamo che cosa mi ha risposto quando gli ho detto che motore di una riflessione personale e sociale è il modo con cui tu intendi il cinema. Sentiamolo.
Charlot. Significa ricordare sostanzialmente che il cinema è un fatto collettivo, il cinema non può essere vissuto in maniera atomizzata, parcellizzata. Il cinema, così come l'abbiamo conosciuto e così come lo pratichiamo al Festival di Locarno, è un fatto collettivo.
E per concludere, quanto è importante il linguaggio cinematografico, anche la conoscenza di questo linguaggio dove il segno diventa senso, soprattutto nell'ottica di saper leggere la realtà contemporanea così carica di immagini? In che modo può aiutarci il linguaggio cinematografico a comprendere il mondo che ci circonda?
Il linguaggio cinematografico è uno strumento critico per eccellenza. Oggi, dove l'immagine si presenta immediatamente come portatrice di verità, uno sguardo allenato dal linguaggio cinematografico sa esattamente che l'immagine è sempre il risultato di un lavoro, l'immagine è sempre il risultato di una costruzione linguistica deliberata. E quindi il linguaggio cinematografico aiuta inevitabilmente, immediatamente, ad esercitare il senso critico.
Michele Dell'Ambrogio, Michele, qual è l'importanza del linguaggio cinematografico dove appunto il segno diventa senso, così come ribadiva Giona Nazzaro? Quanto è importante, ti faccio in pratica la stessa domanda che ho fatto al direttore del Festival di Locarno, quanto è importante padroneggiare questo linguaggio per leggere la realtà contemporanea così carica di immagini?
Sì, non posso che essere d'accordo con quanto ha detto Giona Nazzaro. Importantissimo. Chi conosce, chi approfondisce il linguaggio cinematografico si pone di fronte a qualsiasi immagine, anche dell'attualità, eccetera, eccetera, con uno sguardo diverso da chi invece non è in grado di conoscere, di percepire il senso di questo linguaggio. E purtroppo oggi viviamo in un mondo che è sull'orlo del baratro e quello che ci dobbiamo chiedere è, ma non vale solo per il cinema, vale un po' per tutte le arti, che cosa può il cinema di fronte alla catastrofe che incombe su di noi, che cosa può l'arte, che cosa può la letteratura, eccetera, eccetera. È chiaro che io non ho la risposta su questo, ma penso comunque, per rimanere nel campo del cinema, che il cinema, appunto, usando in un certo modo il proprio linguaggio, serva ad andare oltre quelle che sono le rappresentazioni immediate che ci giungono attraverso i media, che so, delle guerre in corso, delle tragedie che incombono sull'umanità. C'è sempre un qualcosa in più che l'arte in generale, che il cinema in particolare, può darci. È un conto vedere le immagini di Gaza distrutta completamente, è un conto vedere un film palestinese che ci fa penetrare al di là di queste immagini a conoscere, per esempio, la vita quotidiana di chi è costretto a vivere in queste condizioni. Quindi c'è sempre un qualcosa in più che il cinema o l'arte in generale può dare alla comprensione del mondo. È chiaro che poi dalla comprensione alla risoluzione dei problemi lì si apre un interrogativo a cui io non sono in grado di rispondere.
E forse più che darci delle risposte ci aiuta ad interrogarci,
certo,
su quello,
certo,
che
certo,
è certo la realtà e
no, certo,
non solo
certo
ci pone di fronte.
Certo, il cinema che dà risposte è un cinema che non mi è mai piaciuto. No, il cinema non deve dare risposte, il cinema, l'arte in generale, deve porre delle domande, deve indurci a porci magari delle domande che normalmente non ci poniamo, a metterci in discussione anche noi stessi, perché si diceva prima l'impegno politico dei cineclub, eccetera, tutto vero, ma già allora lo slogan era anche il personale è politico, no? Eravamo già fatto nostro allora, figurarsi oggi, quindi è questo, ecco, l'arte serve a interrogarci sul mondo, a interrogarci su noi stessi, poi le risposte sta a noi cercare di trovarle quando le troviamo.
Michele Dell'Ambrogio, Michele, grazie per essere stato con noi a Charlot, buon cinema e tante buone storie.
Grazie, grazie a voi.
Magari fosse tu l'amore vero, in coppa all'acqua che me ne sapere, e vecchia diventasse una creatura, e avete scompare ogni paura. Se vero fosse tu l'amore eterno, restasse primavera pura vera. Non si addormesse l'orso fino a marzo, e a gente non dicesse caso pazzo. Se vero fosse tu l'amore eterno, restasse primavera pura fiera. Non si addormesse l'orso fino a marzo, e a gente non dicesse caso pazzo. Thank you.
fosse tu l'amore vero, in coppa all'acqua cammina sapere, e vecchia diventasse una creatura, e avete scompare sogni e paura.
La voce era quella del cantautore napoletano Gnut, accompagnato da Daniele Sepe, Gnut al secolo Claudio Domestico, che per sua stessa missione si ispira alla musica, alla poetica di Nick Drake. L'abbiamo sentito anche in questa canzone dal titolo L'amore ovvero. E rimaniamo a Napoli perché la nuova rubrica cinematografica curata dal nostro Mattia Carzaniga è dedicata proprio alla città partenopea e a un regista napoletano doc, Mario Martone. A lui è dedicata la prima puntata e a questo proposito vi ricordo anche che nei vari circoli del cinema del cantone è in corso una rassegna dedicata proprio a Mario Martone e a curarla è stato l'ospite d'onore di questa puntata di Charlot, Michele Dell'Ambrogio. Per il programma completo della rassegna vi rimando al Circolo del Cinema di Bellinzona, il cui indirizzo web è ccb.ch.
Charlot.
Sotto le nuvole è il titolo del nuovo documentario di Gianfranco Rosi, vincitore del premio speciale della giuria all'ultima mostra di Venezia. È lì che è andato l'autore, in quello che c'è sotto una delle città più raccontate dal cinema e insieme anche una delle più imprendibili, Napoli. Ed è lì che proviamo ad andare noi, provando a indagare strato per strato come è stata ritratta negli anni attraverso le voci più evidenti ed eloquenti, gli autori che hanno svelato il suo mistero o almeno ci hanno provato. Quello con Napoli è da sempre un amore molesto, un teatro di guerra. Uso ironicamente i titoli dei film di uno dei registi napoletani che hanno saputo mettere meglio per immagini questo mondo a parte, facendolo diventare un mondo e uno spazio del cinema. Se Napoli è un grande palcoscenico, anche Mario Martone viene dal teatro. Prima Falso Movimento, poi Teatri Uniti, che è la vera fucina, la bottega che marcherà un nuovo modo di pensare anche il cinema. La regia non è un canto delle sirene, ma una destinazione naturale. Il primo film è del 1992, Morte di un matematico napoletano, gran premio della giuria a Venezia.
I difensori di Ciro e Pupetta Maresca.
Adesso Gesù Cristo sai che fa? Se ne scende dal crocifisso e scappa con Pupetta in America.
Povera Pupetta però.
Perché? A te non piacerebbe Gesù Cristo come innamorato?
Ma che dite, professore? Sto pensando anche alla povera Pupetta che si trova in galè. Vabbè, ha capito. Franco, scusa stata la visione.
Nel titolo ci sono già tre parole chiave. Morte e napoletano, come se il dramma fosse connaturato a quel luogo. Ma anche quel matematico che indica indirettamente ciò che sarà un modo di fare cinema, appunto. Un cinema, quello di Martone, che è indagine, problema, processo, ma mai un'equazione che vuole dare una soluzione, forse perché Napoli stessa non la può offrire. Come il professor Renato Caccioppoli vaga sperso per Napoli nel suo esordio alla regia, anche Martone ha vagato per luoghi, volti, storie, spesso preferendo il vero, dunque la biografia, per costruire anche qui un mondo parallelo e immaginifico. Ma sempre a Napoli, da dove è partito, è tornato. L'amore molesto, primo adattamento di Elena Ferrante, dal primo romanzo dell'autrice poi amata in tutto il mondo, è un altro atto simbolico. Così come è un enigma la scrittrice, lo è anche la città tradotta sullo schermo da Martone. La città in cui torna la protagonista, Anna Bonaiuto, dopo il suicidio della madre. Napoli è sempre un ritorno, un richiamo non per forza felice, ma inevitabile, viscerale. Temi che costituiranno l'ossatura dell'opera di Ferrante e anche di tanti film del regista. dopo la generazione dei Vesuviani, dall'omonimo film a episodi a 10 mani, i colleghi sono Antonio Capuano, Pappi Corsicato, Stefano Incerti e Antonietta De Lillo, c'è il teatro di guerra che si prende i quartieri spagnoli, più teatrali della vita vera, o più veri del teatro, chissà. E dopo ancora il risorgimento visto in Noi credevamo, sempre con l'occhio di chi era periferico, provinciale, e ancora l'impossibile utopia di Capri Revolution e l'Edoardo Scarpetta di Qui rido io, ancora il teatro, la biografia e il tentativo di sintetizzare la tragicità e lo sberleffo di quella città palcoscenico. Fino a Nostalgia, tratto dal libro di un altro scrittore capace di restituire l'impossibile mistero della città, Ermanno Rea. È un altro ritorno alle radici della famiglia, della lingua, del ventre materno che è quella città che costringe tutti i suoi figli, prima o poi, a una resa dei conti.
Dove stai? A casa di tua madre?
Ma non in quella dove andava a trovare lei, no. Ho affittato una casa diversa.
Sta proprio là, in fondo a quella strada. Meno male. Ernuag la casa. Pensa che prima di tua madre ci abitava una famiglia di cingalesi. Erano in 9 in quei 30 metri quadrati. E io li aiutai a trovare una sistemazione migliore.
Se mia madre è finita là è stato per colpa mia.
Lascia stare le colpe passate. Tu gli avanzi a mo.
Non è facile.
Dopo ci sarà Laggiù qualcuno mi ama, il documentario su Massimo Troisi a cui torneremo in questo viaggio. E nel mezzo il film che forse meglio di tutti condensa l'esperienza teatrale e locale di Martone. Il sindaco del Rione Sanità è ancora una volta teatro, ritorno, problema matematico. È Edoardo, stavolta De Filippo, imbevuto nella contemporaneità, con le nuove gomorre di oggi e però le stesse maschere di ieri. È un'altra indagine, un'altra ricerca, un altro viaggio che resta senza soluzione. Non ce la può offrire Napoli, non ce la vuole dare neanche uno dei suoi autori, che l'hanno forse capita meglio di tutti.
Mi piace seguire i fatti di cronaca nera.
Quel processo là fu un trionfo, un artufo.
Sì, eh?
Fotografico appoggiornato con l'avvocato. Io mi feci difendere da De Fonseca.
De Fonseca, come?
Otto testimoni a discarica. Assolto, legittima difesa.
E i testimoni erano genuini?
No, erano falsi.
E De Fonseca?
De Fonseca non sapeva niente. Lui presentava i testimoni, ma non sapeva che erano falsi. Quello è un altro che tiene la laurea. Se volete vincere una causa, la prima persona che non deve sapere i fatti veri è proprio l'avvocata vostra. Quello come si dice? L'avvocato è come il confessore. E io non mi confesso. I testimoni erano falsi. E io ero genuina.
Si chiude qui questa puntata di Charlot intitolata Cinema che passione, una puntata già disponibile online all'indirizzo rsi.ch/Charlot. La prossima sarà interamente dedicata al FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, e qui a Charlot avremo anche la sua direttrice artistica, Paola Tripoli. Non mi resta quindi che ringraziare Gabriele Arnaboldi e Tiziano Trotto per aver curato la parte tecnica. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. Tante buone storie, state bene e a presto.